Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9Nar3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato originariamente tra il 1865 e il 1869. Guerra e pace è il vasto romanzo storico con cui Lev Tolstoj colloca le vicende private dell'aristocrazia russa dentro le guerre napoleoniche. Dagli anni delle campagne europee fino all'invasione francese del 1812. Questa edizione integrale restituisce la composizione ibrida dell'opera saga familiare, romanzo di formazione, affresco sociale, racconto di guerra e meditazione sulla storia. Al centro si trovano le famiglie Bolkonsky, Rostov e Bezukhov, i cui legami, aspirazioni, matrimoni, lutti e trasformazioni si intrecciano con eventi quali Austerlitz, Borodino e l'incendio di Mosca. Attraverso Andrei Bolkonsky, Pierre Bezukhov e Natasha Rostova, Tolstoi indaga la ricerca di gloria, di amore, di appartenenza e di un fondamento morale. Il suo scopo non è soltanto ricostruire un'epoca, mette in discussione l'idea che la storia sia prodotta dalla volontà dei grandi uomini e mostra come le esistenze individuali siano coinvolte in forze collettive, spesso opache, e incontrollabili. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la storia come risultato di innumerevoli volontà, non dell'eroe dominante. Uno dei nuclei più distintivi di Guerra e Pace è la critica della concezione eroica della storia. Tolstoj non tratta Napoleone, Alessandro I o i comandanti militari come cause onnipotenti degli avvenimenti. Ne ridimensiona piuttosto la pretesa di controllo. Una battaglia, una ritirata o il destino di una città dipendono da decisioni parziali, errori, condizioni materiali, paura, disciplina, iniziative impreviste e dall'azione simultanea di moltissime persone. Il generale Kutuzov acquista rilievo proprio perché appare meno interessato a imporre un piano astratto e più capace di cogliere i limiti concreti del comando e l'andamento delle circostanze. Questa prospettiva si sviluppa anche nei capitoli saggistici, dove Tolstoj polemizza apertamente con le spiegazioni storiche fondate su singoli protagonisti illustri. La sua tesi non elimina la responsabilità morale individuale, ma contesta l'illusione che un capo possa governare integralmente processi collettivi. Per il lettore, il romanzo offre quindi una riflessione ancora attuale sulla distanza tra il racconto ordinato che si costruisce dopo gli eventi e la confusione reale, in cui gli eventi maturano. La storia emerge come una rete di cause minime e di necessità, non come l'esecuzione lineare del progetto di un grande uomo. Secondo, la guerra vista dal basso disorientamento, caso e vulnerabilità umana. Le scene belliche non celebrano la guerra come prova di gloria nazionale o personale. Tolstoj mette in scena il contrasto tra i resoconti ufficiali, ordinati e retorici, e l'esperienza frammentaria di chi combatte. Sul campo i soldati vedono poco, ricevono ordini incompleti, interpretano male le situazioni e agiscono sotto la pressione della paura, della stanchezza e del caso. Austerlitz e Borodino non sono soltanto snodi della cronologia napoleonica, diventano esperienze che smontano le fantasie dei personaggi sulla grandezza militare. Andrei Bolkonsky, inizialmente attratto dall'idea di distinguersi attraverso l'eroismo, incontra la sproporzione tra l'ambizione privata e l'indifferenza della morte. Pierre, presente a Borodino senza una preparazione da soldato, permette invece di osservare il conflitto da una posizione insieme ingenua e profondamente esposta. Tolstoj non nega il coraggio, ma rifiuta di separarlo dalla sofferenza fisica e dalla confusione che lo rendono possibile. La guerra è descritta come distruzione di vite, corpi, case e rapporti, non come semplice scenario per imprese memorabili. Questa concretezza distingue il romanzo dalle narrazioni storiche costruite intorno alle strategie «l'evento militare conta perché trasforma». Spesso, irreversibilmente, il modo in cui le persone comprendono se stesse e gli altri. Terzo, Andrei. Pierre e Natasha, tre percorsi di trasformazione senza modelli morali fissi. La forza psicologica di guerra e pace dipende dalla capacità di Tolstoj di far mutare i suoi personaggi nel tempo, senza ridurli a tipi morali, coerenti e immutabili. Andrei Bolkonsky cerca dapprima nella carriera e nella gloria una via d'uscita dalla noia e dall'insoddisfazione. Le esperienze della guerra, del lutto e dell'amore lo obbligano però a rivedere radicalmente le sue attese. Pierre Bezuchov eredita una grande fortuna, ma non trova per questo una direzione attraverso matrimonio infelice, inquietudine intellettuale, massoneria e il trauma della guerra, tentando di collegare la propria vita a un principio di giustizia e verità. Natasha Rostova passa dall'immediatezza gioiosa dell'adolescenza a prove dolorose che ne modificano l'immagine di sé e il rapporto con gli altri. Nessuno dei tre segue un progresso uniforme, commettono errori, si lasciano guidare da illusioni, si feriscono e cambiano. Tolstoj evita sia la condanna definitiva, sia l'idealizzazione. I momenti decisivi non producono eroi perfetti, ma una consapevolezza più sobria dei limiti umani, dell'affetto e della responsabilità. Per questo, il romanzo di formazione non coincide con la conquista di un'identità eccezionale maturare, significa abbandonare immagini false di successo, amore o prestigio e imparare a vivere dentro relazioni concrete. Quarto, famiglie. Salotti e vita quotidiana il privato come luogo della storia. Accanto ai campi di battaglia, Tolstoj dedica ampio spazio a ricevimenti, balli, cene, amministrazione delle proprietà, fidanzamenti, nascite e difficoltà economiche. Non sono digressioni decorative, la vita domestica è il punto da cui la grande storia viene sentita, discussa e subita. I Bolkonsky, più austeri e orientati al dovere, e i Rostov, più spontanei, ospitali e disordinati, rappresentano due differenti atmosfere familiari, senza esaurire la complessità dei loro membri. Le convenzioni dell'aristocrazia russa, compreso l'uso del francese nei salotti, mostrano una classe sociale legata alla cultura europea proprio mentre la guerra con la Francia rende problematica quella stessa identificazione. L'invasione del 1812 interrompe brutalmente privilegi e abitudini Mosca viene abbandonata. I patrimoni si rivelano precari. Le famiglie devono scegliere che cosa salvare e chi aiutare. In queste circostanze, la dimensione privata non è mai isolata dalla politica o dalla guerra. Tolstoj osserva inoltre come denaro, rango e reputazione condizionino i matrimoni e l'autonomia personale, ma non garantiscano felicità o lucidità. Il romanzo ricava così il suo realismo dalla continuità tra gesti ordinari e crisi storiche. La storia nazionale non si svolge solo nei palazzi del potere, bensì nelle case, nelle conversazioni e nelle decisioni affettive di persone comuni e aristocratiche. Infine, dalla ricerca di senso alla spiritualità, concreta la pace, oltre l'illusione del controllo, guerra e pace. Non propone una dottrina semplice, ma segue con insistenza il bisogno dei personaggi di attribuire un senso alla sofferenza e alla morte. Pierre è il caso più evidente, la sua inquietudine non si placa con il denaro, il prestigio sociale o l'adesione formale a un sistema di idee. Le prove attraversate lo spingono gradualmente verso una visione meno astratta, fondata sulla solidarietà, sull'attenzione al presente e sui legami umani. Anche Andrei, in modo diverso e più tragico, passa dalla volontà di affermarsi a una percezione più larga della fragilità e della compassione. Tolstoj associa spesso la possibilità di una pace interiore non alla conquista di certezze assolute, ma alla rinuncia a un egoismo fondato sul dominio, sul prestigio o sul giudizio costante degli altri. Questa dimensione spirituale resta tuttavia ancorata ai fatti, la cura di una persona ferita, la condivisione della privazione. La fedeltà familiare e la capacità di perdonare acquistano più peso delle dichiarazioni solenni. L'epilogo estende poi la riflessione dal destino dei protagonisti al rapporto fra libertà e necessità. L'individuo non controlla la totalità degli eventi, ma conserva il compito di decidere come stare nelle circostanze. È una tensione decisiva del romanzo. L'impossibilità di dominare la storia non autorizza l'indifferenza, bensì rende più significativa la qualità morale dei gesti quotidiani. In conclusione, Guerra e pace è indicato per lettori disposti ad affrontare un romanzo ampio, popolato e strutturalmente composito, nel quale la trama non procede soltanto attraverso colpi di scena, ma anche attraverso osservazione, riflessione e cambiamenti interiori graduali. Può interessare chi ama i classici russi, il romanzo storico e le opere capaci di collegare la vita intima ai mutamenti politici. È altrettanto utile a chi vuole interrogarsi su guerra, potere, responsabilità e costruzione della memoria storica. La lettura richiede attenzione, anche per l'alternanza tra numerosi personaggi, contesti familiari e capitoli teorici, ma questa complessità è parte essenziale del suo valore. Il beneficio intellettuale non consiste nell'apprendere una versione romanzata delle guerre napoleoniche, consiste nel vedere come le interpretazioni storiche nascano da punti di vista limitati e come le grandi crisi incidano su desideri, affetti e scelte quotidiane. Rispetto a molti romanzi storici, Tolstoi non usa il passato come semplice cornice pittoresca, né concentra tutto su un protagonista eccezionale. Fa convivere la precisione della vita ordinaria con la scala dell'epopea e rifiuta una lettura consolatoria dell'eroismo. Inoltre, la profondità dei personaggi evita che le idee filosofiche restino astratte. Ogni domanda sul destino o sulla libertà viene verificata nei rapporti tra persone vulnerabili. È questa fusione di affresco collettivo, analisi psicologica e pensiero storico a rendere l'opera singolare e duratura. Se vuoi supportare Lev Tolstoi, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!